È sempre comunque prezioso ascoltare dalle persone, anche i più sporchi, i più antipatici che potessimo incontrare anche di notte in una città. Se potessimo ascoltarli ci sarebbe qualcosa di prezioso, no? E credo che sia questo il succo poi della storia, che Dio è capace di trovare in ogni uomo qualcosa che lo aspetta, qualcosa che è interessante, no? Ma diventa interessante perché interessa a Dio, è la sua iniziativa a rendere preziosa la vita, appunto. Noi invece, se guardiamo a noi, si hanno sensazioni molto diverse. Noi siamo talvolta buffi, talvolta affascinanti, talvolta sgradevoli, forse più delle volte, talvolta commoventi, ma sempre preziosi. E ciò che ci rende preziosi, sotto tutto ciò che facciamo di sgradevole, ma anche oltre ogni nostro merito che esibiamo, ma che è sempre poca cosa, cioè se tu tiri via, tira via, Però in ogni persona resta qualcosa di prezioso, che è la speranza che ciascuno di noi porta nel cuore, questa commovente speranza che accompagna addirittura ogni iniziativa, ogni battito d'occhio, ogni parola, il respiro della vita, appunto. Siamo proprio in questo singolari. Magari durante il viaggio ci incantiamo ad ogni angolo, non sappiamo neanche di essere in viaggio tante volte, no? C'è la vetrina, ci incantiamo lì, no? Magari ci distraiamo dagli amici di viaggio, vigliaccamente, ci mettiamo a litigare, ci addormentiamo, fantasticchiamo, ci stanchiamo, bestemmiamo, protestiamo contro il viaggio. Ma alla fine ogni volta continuiamo appunto a camminare e a cercare e a sperare. E questa è la grandezza dell'uomo. È la speranza che ci fa diversi dalle marionette, alle quali noi un po' assomigliamo. Solo che le marionette fanno un giro, magari brillante. Non so se quei sogni fatti nei cortili dei nostri paesi, che quando li vedi adesso quelli rimasti sono schifosi, no? Il cortile dei Chizzoli era proprio brutto, ma quando arrivava le marionette era tutto buio, e nel piccolo palcoscenico delle marionette da ragazzi sì, era tutto splendido. Però le marionette appunto fanno il giro e poi spariscono, un giro di giostra, poi si spengono le luci, si chiude il sipario. Invece l'uomo appunto è diverso per quello, perché l'uomo non gira in cerchio, ma l'uomo è una via sempre aperta, instancabilmente aperta, dopo ogni giro, dopo ogni delusione, la via dell'uomo è continua, questo è l'uomo, questa è la trascendenza dell'uomo, l'apertura dell'uomo, che non è appunto chiuso. L'uomo è una speranza delusa, e in questo assume il cerchio, cioè gira, rigira, ricordate quelle vanità delle vanità, il sole sorge, poi va giù, poi torna qui, il fiume esce dal mare, poi va sulle nubi, piove, torna là, la nostra vita è così, quello che è stato sarà, quello che è già stato, non c'è niente di nuovo sotto il sole, il giro, no? E però l'uomo appunto quando arriva ad ogni giro riparte. I due discepoli di Emmaus in questo senso camminano davvero a cuore scoperto. Cioè sono gli uomini, questi due sono gli uomini. Nel loro petto batte il cuore dell'uomo, il loro cammino rappresenta bene il cammino di ogni uomo. Il cui senso è tutto da decidere nel senso della sua speranza, no? Cioè lo specifico dell'uomo è questo continuare a cercare, continuare ad aspettare. Allora, quanto vale questa speranza? Tanto vale l'uomo. Cioè l'uomo decide di sé proprio rispondendo a che cosa è questo suo sperare. Infatti è lei che che apre sempre il cammino, qualsiasi cammino, anche il più banale, quello di tutte le mattine quando levi il pigiama, metti i pantaloni, è la speranza che apre la faccenda. Quando ci svegliamo al mattino, ogni mattino, noi col pensiero andiamo avanti nella giornata alla ricerca della speranza, di alcuni momenti interessanti che possano svegliarti, che possano illuminare il grigiore di questo momento, la fatica di alzarsi, la noia, la voglia di scappare. Andiamo alla ricerca della speranza, appunto. E in tutte le nostre azioni quotidiane, anche in quelle più banali e pesanti, noi anticipiamo sempre un po' la vita alla ricerca di qualcosa, sarà una cena, un incontro, una lettura, un'iniziativa, che dia sapore e senso a questo momento. Come se noi non potessimo vivere appunto questo momento senza il soffio di un futuro attraente che diventi fonte di energia. Vedete com'è fatto l'uomo? Cioè, per reggere qui deve attingere più avanti, deve andare a pescare intenzionalmente nel cammino che l'aspetta, il motivo per cui resistere, per cui camminare, per cui non farsi soffocare, no? Per cui non disperare. E allora si capisce anche qual è la minaccia per l'uomo. La minaccia per l'uomo è che invece di un buon motivo di sperare ci sia l'illusione, cioè che questo suo andare avanti in realtà sia una proiezione arbitraria di attese che poi vengono sempre deluse. Cioè viene il dubbio all'uomo, e così si insinua la disperazione, viene il dubbio che in realtà è un gioco questo di anticipare, perché quando arriva non è più niente. Se a fondamento della vita ci fosse l'illusione e non la speranza, speravamo, camminavano col cuore deluso. La speranza delusa dei discepoli di Emmaus è in realtà la struttura del cuore dell'uomo. Rimane suggestivo sempre l'accostamento che fa il Leopardi tra la piccola illusione del sabato del villaggio e la grande illusione della città, della vita, no? L'età felice è sempre questa della vigilia, quella in cui si pensa sognando alla festa della vita, ma la festa non giungerà mai. Sarà sempre gioiosamente immaginata e attesa finché arriva, finché resta futura, procura gioia, ma la gioia svanisce mano a mano, il futuro si fa presente e poi morto, passato, no? È come se si potesse vivere solo di illusione. E la realtà invece ci marcisse in mano, no? E questo in definitiva, se ci pensate, è il motivo della vigliaccheria del vivere. Perché non si spessisce il tono del vivere? Perché non si crede nel vivere? Perché non si è generosi nel vivere? Perché si fa il minimo che serve a sopravvivere? Perché non c'è speranza? Perché non si vuole essere fregati, chiamiamola così, termini meno poetici del sabato del villaggio. Il ritratto di un'umanità che continua a guardare avanti, attendere, e intanto freneticamente si toglie le pulci o continua a parlare a vanvera, basta che arrivi sera. Suggestiva l'immagine della civiltà della comunicazione, senza niente da dire poi. Passiamo tutte le sere, no? Se non abbiamo niente da fare, passiamo tutte le sere a dirci qualcosa per tirar sonno, no? Il ritratto di questa umanità che continua a attendere senza mai credere veramente che qualcuno arriverà, che si possa conoscere qualcosa capace di giustificare questa attesa. Questa immagine è mirabilmente ritratta da Beckett in Aspettando Godot, dove i due protagonisti discorrono a vanvera. È bellissimo perché tiene in piedi tutto il teatro senza nessun senso. Eppure affascinati tutti, perché in tutti questi discorsi continua a occhieggiare un'attesa, che è che cosa? Cos'è che tiene in piedi il dialogo? Cos'è che impedisce di smettere, di ammazzarsi, di chiudere il sipario, di dire è una cosa senza senso? Si aspetta Godot. Povero Godot, no. Colui che deve venire e non si sa chi sia, non si sa da dove venga, non si sa neanche quale notizia debba portare, anzi si sa, sotto si sa, non lo si può dire, se no bisogna smettere. Ma è inteso che si insinua l'idea che è solo una penosa finzione, questa che consente agli uomini di dissimulare questo vuoto insopportabile dell'esistenza. È questo velo di illusione che permette di aspettare invece di andarsene a morire. Ovviamente all'uomo moderno non nasce il sospetto, o meglio gli nasce, ma poi non è sostenuto, non è incoraggiato, che invece ci sia un vero Godot che deve arrivare, la verità appunto. Non si può neanche porre, ti ridono dietro. Bisogna solo inutilmente ciarlare, facendo finta che, dimmi te che, dimmelo. Certo, un po' di salute, l'ho capito io, un po' di anni ancora, qualcosa, dimmi una mano, non so cosa mi puoi dire, ma dimmi che aspettiamo. Se non si può porre la domanda se veramente questa attesa è vera, se può arrivare qualcuno che riempie veramente di felicità, se ciò che intuiamo può trovare risposta, questa è una domanda che non si può porre, perché nessuno ha la verità, perché siamo in democrazia, perché ognuno pensa quel che vuole, perché la verità è persa, no? Ma i viaggiatori sono persi, questo è il guaio. Non nasce il sospetto che realmente l'uomo possa aspettare qualcosa o qualcuno che è capace di restituire senso alle cose troppo fragili di cui sto vivendo, e che in quel tenace aspettare ci sia il sintomo di una speranza nascosta che ha un fondamento in una promessa, in un al di là di ciò che l'uomo sa esprimere. E questa speranza delusa, appunto, questa delusione che continua a generare la speranza, attraverso la quale si genera la speranza, la struttura dell'esperienza umana. Ma è così, no, non solo per quando ti svegli o per la cena o per un libro, ma è così per le cose più grandi, per quando ti sposi, per esempio. È un'illusione. Ci siamo sposati credendo di trovare la verità della nostra vita, ci siamo accorti che semplicemente hai deciso di star vicino a una persona con la quale si spera. È tutto lì, non c'è altro. E insieme aspettiamo Godot. Cioè, uno decide che anche il matrimonio è stato la tomba, appunto, è stata un'illusione, è stata una speranza stupida. Oppure immagina che il matrimonio sia stato un addestramento alla speranza. No. Ma così la politica, cosa pensiamo di sistemare le cose? Impegnarsi nella politica, ma lo so anch'io che ti prendono in giro, lo so anch'io che non cambi quasi niente, lo so anch'io che il prepotente comunque, se ha più forza di te, la userà per i comodi suoi. Ma tu devi impegnarti in politica perché devi imparare a sperare per il mondo, per la società, perché non puoi smettere di sperare per l'uomo, appunto. È un'illusione. Ma così è la salute, perché curi la salute? Aspettando chi? Godot, che viene a farti l'ultima operazione. Allora, illusione o addestramento di quella pienezza che gli uomini possono solo attendere o sperare? Ecco, mi sono fermato molto, in pratica la predica è tutta in questa apertura alle spalle dei due di Emmaus, perché in realtà è qui che si gioca, se no quando arriva Gesù, se a me non me ne frega niente, perché non sto aspettando nessun Gesù, faccio finta di chiamarlo Godot ma non aspetto un tubo. Mi basta tirar via le due pulci che mi fanno grattare, no? Il Vangelo non attacca più da nessuna parte se non c'è speranza. Esso stesso è speranza. l'evento di Gesù, il Godot del Vangelo, appunto. Il fatto che è successo, che un uomo è venuto con la pretesa, provate a rileggere il Vangelo con questo, sono io. Quando arriva dice sono io. No, è la provocazione di Gesù. E Gesù interpreta appunto questa attesa, no? Dicendo che l'uomo vive di pane, intendi del teatro di stasera, della cena, degli amici, della guarigione, dell'orecchio che ti fa male, della gita di domani, della vita appunto, in tutte queste piccole cose. L'uomo vive di pane, ma non di solo pane vive l'uomo, ma della parola che viene da Dio. Mentre si mangia il pane, si impara a credere appunto, a ricevere la parola di Dio, la promessa. Attraverso il pane di ogni giorno l'uomo attende una parola che non può essere pronunciata dalla sua bocca, una promessa che supera ogni progetto, un futuro che sfugge a ogni previsione. E Gesù appunto dice questa cosa passando accanto ai due di Emmaus, tracciando un cammino, le marionette che girano, è passato vicino Godot che ha tracciato un cammino, questo cammino misterioso della traccia di Cristo che è la Pasqua, l'apertura della via, la sua Pasqua. Ma allora lo capite perché assume la fatica sotto il sole, la disperazione di Godot, Dio mio mi hai abbandonato, appunto, assume la morte. E apre nell'orizzonte, nel mondo, nel giro della storia umana, apre questa fessura, la Pasqua è questa fessura nella disperazione dell'uomo. La fessura da dove si può passare. Il cammino dell'uomo può passare qua dentro, oltre la fatica inutile sotto il sole, oltre il chiavistello della morte, appunto. Come rappresentano gli orientali la resurrezione che ha disserrato le porte degli inferi, no? In questa trasgressione di Gesù ha trasgredito la chiusura, ha trasgredito l'inferno, le porte chiuse appunto, ha trasgredito la morte. In questa trasgressione o apertura che la Pasqua di Cristo produce nel cerchio chiuso della vita dell'uomo, viene all'uomo la parola di una promessa invincibile che fin dall'inizio ha tenuto aperta la via all'uomo, quella di concepire Adamo, appunto, quella di concepire il Cristo, l'uomo realizzato. La parola con la quale Dio nella Pasqua di Cristo mette il dono di sé. Vedete cos'è la fessura, l'apertura? È che il cerchio è aperto da un dono immeritato, da un dono irresistibile, vittorioso. Il dono di sé a fondamento del cammino dell'attesa dell'uomo. Cioè, è autorizzata la promessa dal fatto che Dio ha dato se stesso come promessa. Si può sperare, appunto. Capite chi sono i cristiani? Si può sperare perché sanno che Dio ha dato per l'uomo la vita, questo è Gesù. E in compagnia di questa parola, che è Gesù, che cammina in incognito accanto ai due di Emmaus e si fa riconoscere, in compagnia di questa parola l'uomo può sostenere attraverso tutte le illusioni e le delusioni che la vita gli contrappone ogni giorno, l'uomo può tenere vivo il tesoro della speranza, perché alla fine ci presenteremo non con le medaglie, non coi paramenti, non coi successi, non coi meriti appunto, ci presenteremo con la lampada accesa. Come le vergini prudenti arriva lo sposo, il tesoro della speranza ci salverà, l'attesa, l'essere svegli, sono i grandi temi di Gesù questi. Questo è il Vangelo consolante con cui i Vangeli chiudono il racconto della storia di Gesù. Luca 24, racconto di Emmaus, per alcuni versi è proprio la fine, L'inizio si era aperto quando aprimmo gli occhi nell'atto di superbia e ci accorgemmo di essere nudi. Si aprirono gli occhi e scoprirono di essere nudi, la morte. Genesi. La Bibbia si chiude a Emmaus, dove i discepoli, vedendo la storia di Gesù come la verità della loro storia, si aprirono gli occhi e lo riconobbero nello spezzare il pane, cioè nel dono che Dio fa di sé, contrario del sospetto originario, la fede appunto. E questa è la buona notizia che anche oggi noi cristiani siamo invitati a portare all'uomo. Anche perché, qui si aprirebbe un altro discorso, ma proprio lo chiudo, Questo Vangelo dice anche un'altra cosa che fa tremare i polsi per alcuni versi, è che questo Vangelo può raggiungere l'uomo, e questo è il senso del racconto di Emmaus, solo grazie alla testimonianza della comunità cristiana. Accostare l'uomo alla sua speranza delusa, rileggere le scritture in tutto ciò che lo riguarda, ridire la storia di Gesù attraverso le scritture in modo che essa appaia in maniera evidente la verità dell'attesa, appunto, e celebrare l'Eucaristia come luogo del riconoscimento. Questa è la Chiesa, questa è la testimonianza cristiana. E allora ci sarebbe da chiedere: il Signore continua a camminare accanto ad ogni uomo, di questo siamo sicuri, non ce n'è uno, neanche zoppo, neanche fuori strada, che il risorto non accompagni. Questa è la certezza, appunto. Ma noi, la nostra comunità cristiana, la nostra testimonianza, è in grado di scrivere nel cuore degli uomini di queste città che stanno aspettando Godot? E cioè niente, è in grado di scrivere la speranza portata da Cristo, è in grado appunto di accostarsi agli uomini d'oggi e di dare volto e parola a ciò che essi attendono.